Continuava a immaginarla bella, povera ragazza. Adesso di lei erano rimaste soltanto le ossa, i suoi pensieri, i suoi desideri, le sue speranze. Non esisteva più nulla. Ma due sbirri volevano scoprire cos'era successo, anche se a lei, a Gemma, non importava più nulla. Il sonno si stava avvicinando a lenti passi e gli mordeva già le orecchie, gli occhi. Il vento a momenti sembrava voler portare via il tetto, sbarbare i cipressi. Ogni tanto si sentiva rotolare qualcosa, rumore di tegole spostate. Un cane abbaiava lontano, forse Blisk, che giocava nel vento con gli animali del bosco. Vento tiepido, che portava la sabbia del deserto, sabbia rossastra, sabbia fine, che arrivava da lontano e riusciva a entrare ovunque. Il pensiero, mezzo addormentato, era più libero del pensiero sveglio. Penetrava come acqua in ogni anfratto, in ogni crepa, poteva regalare delle sorprese. I denti divisi di Gemma, che sorrideva, scomparvero nel buio. Lui adesso immaginava Firenze, laggiù in basso, nella pianura che si stendeva oltre le colline e proseguiva verso il mare. Lentamente, dal magma dei pensieri disordinati, emerse una specie di gioco, un divertimento quasi infantile. Si mise a cercare di descrivere le varie tipologie dell'Homo Florentinus, per quanto fosse possibile, e sapendo che generalizzare era una tendenza umana comprensibile, ma del tutto sbagliata. Ma perché non lasciarsi andare alle cose sbagliate ogni tanto? E allora cominciò a giocare. C'erano, ad esempio, le famiglie dei nobili e dei nobilastri, che nonostante il re fosse stato mandato via da un bel pezzo a calci nel sedere e fosse arrivata la Repubblica, continuavano a farsi chiamare barone, marchese, principe, cognomi altisonanti ormai involucri vuoti, intere e frastagliate famiglie che da secoli vivevano di rendita sulle ricchezze degli avi, orgogliosi di una condizione che non avevano né guadagnato né meritato, eleganti e quasi innocenti parassiti che non facevano niente se non spandere attorno la loro finta modestia per un titolo nobiliare che si erano trovati nella culla. Spesso titoli comprati secoli prima a suon di fiorini da uomini arricchiti e magari geniali nel commercio, consapevoli del potere del denaro, avidi di nobiltà e di prestigio. E adesso i discendenti delle varie famiglie, più o meno titolate, si ritrovavano tra loro per farsi salame lecchi, per darsi valore l'un l'altro, sentendo che al di fuori del loro confortevole e minuscolo recinto non erano nulla. Nessuno li considerava speciali, se non qualche individuo servile e sottomesso che cercava di brillare di luce riflessa. Una luce che poi vedevano soltanto loro, una luce inesistente. E se uno di quegli ometti servizievoli, cresciuto magari nella povertà, a forza di sgomitare e di leccare culi nobili, riusciva per miracolo e per grazia divina a sposare una donna che apparteneva all'ultimo ramo cadetto e decaduto di una di quelle famiglie, ecco che si sentiva in paradiso. Ce l'aveva fatta. Non doveva più faticare per cercare, dentro di sé, risorse personali che lo facessero stimare dagli altri per i propri meriti. Non era più necessario. Adesso era stato accolto lassù. E anche lui, tenendo a braccetto la mogliera, poteva guardare dall'alto in basso le persone normali, cioè gli inferiori, i nati senza camicia. Bordelli sorrise. Forse erano pensieri un po' troppo cattivi. Non tutti i nobili erano così. Di certo non il principe Manlio Ceramelli de Lupi Scarlini, che lui apprezzava moltissimamente e considerava uomo degno di ogni possibile stima. E non certo perché apparteneva alla nobiltà, nel suo caso più che decaduta, ma per la sua anima nobile, che sarebbe stata nobile comunque anche se fosse stato un clochard. Poi c'erano i ricchi borghesi lamentoni, che potevano permettersi tutto e si comportavano come se fossero costretti a vivere con poco, considerandosi quasi dei veri poveri. Ricchi, incapaci di spendere i loro soldi, forse consapevoli del fatto che da un momento all'altro la spietata ruota del destino poteva precipitarli nelle stalle. Ma non era certo per quello che i fiorentini ricchi erano tirchi, e assai più tirchi dei genovesi, i quali, in fondo, erano capaci di scherzare sulla propria tircheria e di alimentare il mito del genovese spilorcio per riderci sopra. No, i fiorentini erano tirchi e cercavano di nasconderlo con ogni mezzo, e in più volevano apparire generosi, fingendo di soffrire.